Ciao a tutte, tutti e tutto, questo è Le 16 Candeline, il podcast di QWERTY.it sulle commedie romantiche, condotto da me, Francesca Nelli, e da
Eugenia Fattori. Ciao!
Siamo qui di nuovo, come sempre, ogni due settimane, per parlare di una commedia romantica con un ospite che, come sempre, vi presento dopo la sigla. Eccoci, quindi dicevamo, come sempre con noi c'è un ospite, questa volta è una ospite ed è anche una ospite molto figa, a cui vogliamo tanto bene, che è Carlotta Vagnoli. Ciao Carlotta!
Ciao ragazzuole, sono molto contenta di essere stata chiamata a questo podcast per parlare di un film che ho odiato così tanto, grazie quindi per avermi portata in questo bellissima puntata.
Esatto, era ora di fare un po', cioè una puntata del podcast in cui parliamo di un film che ci fa cagare, invece che stare lì sempre a trovare i motivi per amare le commedie romantiche. Ogni tanto ci vuole anche un po' di sano odio e di hate watch, e quindi da questo dovreste aver capito già di che film parliamo, perché è tipo uno dei film più brutti della storia, ed è nello specifico La verità è che non gli piace abbastanza, ovvero Is Not That Into You in inglese. Prima di parlare di questo orripilante film, farei un attimo presentare Carlotta, che penso conoscerete tutto, però intanto noi la facciamo presentare, perché poi io ogni volta mi scordo di presentare le persone, e quindi vai, presentati Carlotta, dici tutto di te.
Ciao, sono Carlotta, ho 33 anni e faccio l'autrice e attivista. Scrivo un sacco relativamente di solito a sessualità e relazioni. Avevo anche un po' scritto di film, per particolare horror, e quindi siamo lì con questo film, mi sembra, perché è un attimo dall'horror per alcune cose barra tutte, e sono molto contenta di essere stata invitata qua senza nessuna appunto conoscenza specifica del cinema in questione, però adoro blastare, quindi vedo molto bene questa cosa.
Guarda, non ti preoccupare, perché tutti i nostri hater dicono lo stesso di noi, quindi sei tra amiche. E noi non sappiamo niente di cinema, però sappiamo sicuramente come blastare i film, quindi sì, sei in ottima compagnia. E benissimo, quindi grazie di essere qui e grazie di essere ancora qui ad ascoltare. Se siete dei fan di La verità e che non gli piace abbastanza, potete andare via adesso, nel senso, perché è il momento.
Fatelo per il vostro bene.
Fatelo adesso, fatelo ora o tacete per sempre, come si suol dire.
Adesso mai più.
Quindi inizia il bashing assoluto di Is Not That Into You. Come iniziamo? Allora, iniziamo magari un po' da qualche dato, dai. Nel senso, parliamo un po' di sto film prima di parlarne male. Cioè, diciamo che è, chi l'ha fatto, perché, per come, da dove è uscito. Probabilmente dal culo di Satana, direi io, però... Però prima, cioè nel senso, è uscito sempre da lì chiaramente, però è stato poi prodotto e realizzato da persone specifiche. Quindi dici tu, Eugenia, da chi e come. Vai.
No, a parte che dal demonio, questo film è, allora, contestualizziamo, siamo nel 2009, nell'epoca piena, anche se ormai discendente, ma non lo sapevano, della romantic comedy degli anni 2000, che se seguite un po' Le 16 Candeline sapete che è tipo la bestia nera, sempre a proposito di bestie, Satana, eccetera, di me e Francesca, che odiamo con tutto il nostro cuore quello specifico periodo della commedia romantica, per motivi che abbiamo già ampiamente spiegato, ma forse rispiegheremo ancora. E, il film è diretto da Ken Coapis, che è un buon mestierante.
Soprattutto di commedie, ha fatto varie commedie romantiche e non.
Sì, lui tra l'altro è anche il regista del Sisterhood of the Traveling Pants. Esatto, per chi è stata adolescente o giovane nei primi 2000 è un film assolutamente di culto. Comunque Coapis è al massimo, se vogliamo concedergli proprio un buon professionista, e si è messo dentro questa impresa, che è un'impresa, per quel che mi risulta, abbastanza senza precedenti, nel senso che con questo tipo di investimento e con questo tipo di forza tirata fuori da uno studio, non si era mai fatto un film da un libro di self-help. Allora, il libro di self-help, che si chiama It's Just Not That Into You, esattamente come il film, è un libro che è stato scritto da Greg Berendt e Liz Tuccillo nel 2000, è uscito nel 2004, ed è stato un New York Times bestseller, quindi stiamo parlando di una roba che ha raggiunto più o meno il livello di Gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere, quindi più o meno siamo lì. E non solo, questo libro di self-help è ispirato a un episodio di Sex and the City, un episodio che in inglese si chiama Pick a Little, Talk a Little, in cui Miranda e Carrie parlano con il famigerato Berger, che ovviamente si seguite anche tutte col tutù, visto che c'è questa specie sempre di incastro tra i due podcast. Sapete che anche Berger è la bestia nera di tutte quante noi, è un po'
il Nino Salvatore
americano.
Esatto, esattamente.
Perché le grandi menti fra le grandi menti.
Great minds. Ma tra l'altro io vorrei dire, cioè vorrei proprio iniziare già qui a far capire quanto questo film, ma anche il libro, è un problema. Cioè, come si fa a scrivere un libro a partire da una cosa che ha detto Berger? Cioè, tu capisci che è un'operazione nata per fallire, o quantomeno per avere successo, ma per tutti i motivi sbagliati del mondo? Cioè, è chiaro, tu non puoi fare un libro di self-help da Berger, cioè, capisci, l'uomo peggiore della storia del mondo che ispira un libro di self-help, cioè, che è un horror, ha ragione Carlotta, è un horror. Cioè,
soprattutto mi fa venire in mente che forse erano ancora gli anni in cui noi donne ascoltavamo i consigli sentimentali da parte degli uomini, quindi già questo è indice di quanto disagio ci fosse, capito? Sì. Ascoltavamo i maschi bianchi cis per farci dire che cosa fare in amore, bene ma non benissimo.
No, decisamente no.
Ma che poi, io sapete che sono quella che cerca sempre i layer nelle cose, no? Nell'episodio di Sex and the City nello specifico c'è proprio il ruolo di questa cosa, l'importanza che questa cosa l'abbia detta Berger. Nel senso che Berger sta, cioè già fin dall'inizio sta un po' sul cazzo a tutte le amiche di Carrie, no? E Berger è proprio il maschio tossico per eccellenza, per cui è anche vissuta da Miranda, che è quella che incarna un po' il femminismo nella serie, più o meno, in quelle fasi lì del femminismo, e è inteso proprio come, se me l'ha detto lui, che è veramente tossico, cioè sta roba deve essere assolutamente vera, cioè tipo come il maschio tossico che ti libera da tutti gli altri, solo che ovviamente prendere questa cosa contestualizzata in un contesto narrativo e trasformarla in un libro di self-help che dovrebbe applicarsi alla vita di tutti i giorni, diciamo che è un salto piuttosto importante, come dire, e soprattutto fare un film sul libro di self-help. Io ho praticamente c'è stato proprio veramente un periodo in cui questa roba andava tantissimo, e mi ricordo che mi avevano regalato anche un libro di self-help che si chiamava Falli soffrire.
Per sì, ce l'avevo anch'io, ce l'avevo anch'io, con una copertina le calette.
Esatto.
Oh, attenzione, forse ce l'ho.
Ma l'avesse morso sto lecca lecca, l'avrei capito Falli soffrire, ma vabbè.
Attenzione, perché forse ce l'ho, e vi dico anche chi è l'autrice, guarda.
Cheryl qualcosa,
Terry Argov, altro bestseller ovviamente, consigliato su tutte le riviste, eccetera eccetera eccetera, quindi comunque insomma, per quanto avesse venduto tanto, diciamo che farci un film forse era un po' un progetto esagerato. Il film è però prodotto dalla Flower Films, che è la casa di produzione di Drew Barrymore, e quindi è un progetto che, se voi vedete il cast, capite che il motivo per cui sono lì è anche perché questo film è prodotto da Drew Barrymore, e quindi nasce già come progettone, come dire. Perché se voi vi andate a vedere appunto il cast, cioè Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Bradley Cooper, Jennifer Goodwin, che all'epoca era lanciatissima, Scarlett Johansson e Justin Long, anche lui un po' scomparso ma all'epoca lanciatissimo, come dire. E il cast è imponente per una romantic comedy, ed è imponente per un progetto del genere che in altri tempi, probabilmente con dietro qualcun altro, sarebbe stato un instant movie velocino velocino, a basso costo, in cui magari ci mettevi dentro la star, però non era un progetto che... Però io mi ricordo che all'epoca, io ero già grandicella, cioè il libro aveva proprio fatto veramente scalpore, cioè era diventato quasi, appunto come gli uomini vengono a Marte, le donne vengono da Venere, era diventato qualcosa di un fenomeno di culto, forse anche per via di quanto era catchy il titolo e di quanto era così, nel suo essere così semplificatorio, efficacissimo nello spiegare un certo tipo di cose. E vedremo che comunque anche il film è efficace nello spiegare un certo tipo di meccanismi, ma rimane ancorato esattamente all'interno di quel mondo che quei meccanismi li produce. Quindi quello che ti dice è che ti dà una specie di how to per navigare all'interno di un mondo tossico, ma non è che ne metti in discussione la tossicità, cioè semplicemente lo accetta per quello che è, così va il mondo, come si dice, ma non è proprio così. E sulle note sul film possiamo dire alcune altre cose velocissime. Primo, che è scritto da Abby Cohn e Mark Silverstein, che è il duo che sta dietro un sacco di commedie romantiche, tra cui Mai stata baciata, che è una delle mie preferite, e Un giorno faremo, e loro due sono una macchina da guerra. E sulla sceneggiatura, veramente orologeria, si muove tutto l'impianto del film, che ovviamente non può basarsi sul libro di self-help, perché ovviamente il libro di self-help non è narrativo, quindi questo è un film in cui la sceneggiatura è molto importante, perché chiaramente la storia era tutta da inventare, pur se sul canovaccio ovviamente del messaggio che il libro mandava. Per cui questo Magic Duo costruisce una sceneggiatura non è episodi, ma è una sceneggiatura di storie che si incastrano una nell'altra, con un meccanismo molto simile a robe anche molto famose, tipo del cinema classico, pensiamo a cose tipo Grand Hotel, per dire, tutte storie che si intrecciano insieme, ma con questo sguardo che non è uno sguardo su una, come nel caso per esempio di Grand Hotel, quindi su un ambiente chiuso in cui si radunano vari esempi di umanità, ma un'umanità che si muove in un ambiente aperto, ma in cui il cui filo conduttore è l'amore non corrisposto, fondamentalmente, e tutti i layer che ci stanno nell'amore non corrisposto, nella complessità dei rapporti uomo-donna. E direi che secondo me è tutto qua, perché la trama ce la diciamo via andando. Sappiamo che però l'unica cosa che possiamo dire è che tutto prende il via dal personaggio di Jennifer Goodwin, che si chiama Gigi, e che ha una storia di relazione complessa, per cui il punto principale da cui si parte è che Gigi non riesce a interpretare i messaggi maschili e quindi deve chiedere aiuto a tutta una serie di persone nella sua vita, e questo innesca tutta la serie degli episodi. Ho detto bene?
Sì, assolutamente.
Esatto. Allora, vogliamo dire la prima cosa più importante di questo film, e quindi che è una rom-com degli anni 2000 presa da un libro di self-help e che è co-scritto da un uomo. Credo che non ci possa essere niente di peggio.
No, non riesco a immaginare effettivamente uno scenario peggiore.
Che è uno dei luoghi più, cioè una cosa per eccellenza inospitale è questa, ecco, credo, sì, questa combinazione di cose.
E questo secondo me fa capo tutta una serie di cose. Cioè, parlando dello sguardo del film, cioè il film ha un miliardo di problemi e che li affronteremo tutti uno per uno, ma secondo me il problema principale è quello che è tutto centrato su quello che deve fare la donna in relazione a quello che fa l'uomo. Cioè ci sono un paio di storyline in cui gli uomini hanno, come dire, un ruolo in cui si confrontano con i sentimenti, i comportamenti femminili, ma sono pochissimi, ma la responsabilità della storia è tutta sulle donne.
Sì, concordo, ma secondo me addirittura il problema sta ancora più alla base, cioè proprio l'etero e allonormatività di tutto, cioè che sta alla base di tutto. Cioè ancora prima di questo c'è proprio l'idea che non solo che sono le donne che devono fare qualcosa per adattarsi alla situazione, ma che proprio questa situazione, come accennavi anche tu prima, è incontrovertibile, cioè esiste una realtà per cui tutti gli uomini sono tutti gli uomini sono etero, primo, partiamo da questo, tutti gli uomini sono etero, tutte le donne sono etero, oppure gli uomini che non sono etero non esistono come persone ma come macchiette, e le donne che non sono etero non esistono, quindi cioè direttamente, questa situazione cioè, porta al fatto che tutti gli uomini sono etero e sono tutti etero allo stesso modo e le donne sono tutte allo stesso modo. Quindi che poi, se vogliamo, è un po' anche il punto di partenza di qualunque libro di self-help che non sia un pochino più ragionato. Cioè il fatto è che tutti sono fatti allo stesso modo, quindi se tu vuoi capire come comportarti nel mondo per qualsiasi cosa devi seguire determinate regole perché tutti sono fatti così. Quindi intanto si parte dall'idea che tutti sono fatti allo stesso modo, che sono tutti etero, che sono tutti allosessuali. Cosa intendo con questa parola? Lo spiego magari perché non è chiarissimo forse.
Sì, sì, sì.
Allora, allosessuale significa il contrario di asessuale, cioè tutte quelle persone che non appartengono allo spettro della sessualità. Quindi tendenzialmente le persone eterosessuali, omosessuali, bisessuali, pansessuali, eccetera. Quindi praticamente persone che, diciamo così, vivono la propria sessualità all'interno di una concezione tra virgolette più standard rispetto a quella dello spettro asessuale, che comprende persone asessuali, demisessuali, grey sessuali, ovvero persone che non fanno esperienza di attrazione sessuale o che se provano attrazione sessuale la provano in contesti molto, molto specifici. Quindi sono tutte persone che possono avere magari possono essere orientate verso un genere piuttosto che un altro, ma che provano comunque attrazione sessuale normalmente, diciamo così.
Aggiungerei anche una cosa, che a questo si aggiunge un layer di monogamia tossica.
Esattamente.
Oh, esatto, esatto.
Perché comunque l'idea che tutto ruoti attorno all'idea di coppia per forza, è un'idea di coppia che, come dici te, è ovviamente composta da uomo o donna, ovviamente conformata a tutti i canoni dell'eterosessualità, a cui sopra si instaura un'idea di monogamia tossica per cui la vita è fatta di tappe, la monogamia è l'unica strada percorribile possibile, per cui il tradimento è la cosa peggiore che ti può succedere e quindi un qualsiasi tipo di sbandamento è comunque sempre motivato non dal fatto che che la monogamia non è una strada praticabile per tutti, ma è sempre comunque motivato dal fatto che quella coppia ha dei problemi, se non si fa
o che sei uno stronzo, che sei uno stronzo, nel senso, cioè sei un irrecuperabile uomo di merda.
Tant'è che il tradimento viene paragonato al pacchetto di sigarette al fumo, e tutte le volte che viene fuori questa cosa delle bugie si paragona il tradimento a lui che ricomincia a fumare di nascosto. Quindi c'è questa tossicità proprio della vita fuori dalla monogamia, che si individua come qualcosa che fa male, che ti porterà sicuramente in un posto oscuro dal quale non c'è ritorno. Spoilerone: se quella coppia fosse stata aperta e non monogama, probabilmente sarebbero cambiate parecchie cose a livello della narrazione.
Sì, assolutamente. Quindi partiamo da presupposti assolutamente eteronormativi, assolutamente mononormativi e allonormativi, quindi tutte le persone dovranno finire prima o poi in coppia, è lo stato naturale delle cose, e dovrà essere una coppia eterosessuale, queste persone dovranno fare sempre sesso e provare attrazione sessuale, tra l'altro secondo ritmi ben precisi, perché poi l'idea è che ne so che io ti incontro la sera, se io quella sera non voglio salire da te e fare sesso con te, ovviamente tu non mi piaci. Questo è il presupposto, no? Quindi c'è comunque ogni azione nasce da determinate regole che se non vengono rispettate non è perché c'è una varietà maggiore di esperienze, di sensazioni, di desideri all'interno del più ampio diciamo canone possibile di persone, ma è perché semplicemente qualcosa non va, quindi non gli piace abbastanza, oppure è gay, oppure c'è un trauma. Non può essere che quella sera, cioè, non voleva scopare, no, non si può fare. Non è possibile.
Tra l'altro, secondo me, questa cosa qua è amplificata dal fatto che si tratta di una storia corale. Cioè, noi spessissimo parliamo di romantic comedy e sono romantic comedy eterosessuali. E spessissimo parliamo di romantic comedy in cui la coppia monogama è l'obiettivo ultimo. O comunque magari non è l'obiettivo ultimo in quella trama lì della protagonista, ma è l'unica svolta considerata possibile. Però il fatto che invece il film abbia l'ambizione di raccontare il mondo delle relazioni, anziché di raccontare quella specifica storia, amplifica questo effetto che io vorrei sintetizzare con questo film, è ambientato all'inferno. Cioè, per me questa è la mia idea dell'inferno.
Sì.
Perché, perché è un mondo in cui se non fai i passi che fanno tutti, cioè voi pensate alla storyline di Ben Affleck e Jennifer Aniston, ok? In cui loro due genuinamente non sentono il desiderio di sposarsi, ma lei non lo sente esattamente come lui, però il fatto che tutto il mondo intorno a lei le faccia pressioni, la reazione di lei non è quella di dire: ok, ho sbagliato perché il mondo intorno a me mi ha fatto pressioni, io mi sono fatta influenzare, ma io avevo una prospettiva sulla nostra coppia che è quella di decidere le cose insieme. Ma la decisione finale è che lei, andandosene via di casa, fa capire a lui che vuole farla felice e quindi per farla felice la sposa.
Sì, sì. Cioè, è proprio una roba, quello è proprio l'incubo massimo per me, quella è la storyline più, cioè, che più per me, non lo so se è quella che mi fa venire più l'orticaria, perché penso che la scema e che i Ginny sia proprio l'apoteosi, però devo dire che mi irrita particolarmente, ma per tanti motivi, quindi vabbè, io partirei da questa storyline, dai, che ci siamo buttati, parliamo di Jennifer, sì, dai, andiamo con loro. Quindi,
allora, vai. Il film gira attorno a Gigi, però Gigi ha delle amiche. In questo caso, tra l'altro, Gigi non ha delle amiche, ha solo delle persone con cui parla solo con le donne con cui lavora.
Certo.
Non ha una vita con delle donne amiche al di fuori delle donne con cui lavora. Che, tra
ma
l'altro,
cosa servono le amiche quando hai gli uomini?
Ma poi non ci si è neanche chiesto: ma questo film lo passa il Bechdel test? Secondo me no.
Ma no, ma figurati. No.
Forse quando lei parla al telefono con la madre.
Boh. Ma io mi sarò addormentata in quel momento, ho parlato al telefono con la madre.
Sì, c'è un certo punto in cui lei parla al telefono con la madre, ma il punto è che non esistono donne che parlano tra loro di qualcos'altro che non sia un uomo.
No, assolutamente. E i maschi parlano di quanto fa schifo il matrimonio quando sono tra di loro, o di quanto si vogliono scopare un'altra, quindi comunque è sempre quello il punto, non c'è altra possibile conversazione.
Esatto, infatti secondo me, facciamo la storyline di Ben Affleck e Jennifer Aniston, quindi Jennifer Aniston lavora con Gigi ed è l'unica non sposata della sua famiglia, della cosa, storyline banalissima, loro due convivono, la coppia va bene, non hanno nessun problema, si sposa la sorella più giovane di lei, quindi nel più classico dei canoni si sposa la sorella più giovane di te e te diventi automaticamente la vecchia zitella, anche se convivi con qualcuno da sette
da
anni.
Sette anni.
E quindi, cioè, nel senso, in realtà
sentimentalmente sfigata.
Esatto.
Hai l'anello al dito, if you like it then you should put a ring on it, cheat.
Esatto, e quindi qual è il problema? Il problema è che Jennifer Aniston si convince che il problema per cui Ben Affleck non la sposa non è che genuinamente non la vuole sposare, ma che non si vuole impegnare abbastanza con lei. Ma in realtà, ovviamente, tutto viene dalla pressione che le viene fatta dal mondo intorno a lei sul fatto di non essere sposata.
Esatto. Quindi poi succede che lei lo molla, e poi il padre di lei ha un infarto, insomma, si sente male. E lei, insomma, va a casa del padre per prendersi cura di lui e vede che praticamente i mariti delle sorelle sono praticamente Homer Simpson, tendenzialmente stanno tutto il tempo sul divano a bere birra e guardare la TV. E quindi un po' l'italiano medio come incubo ricorrente e niente, mentre lei inizia, insomma, un po' a pentirsi perché Ben Affleck nonostante tutto almeno lavava i piatti, allora nel frattempo, cioè, tra l'altro parallelamente Ben Affleck è triste e parla con Bradley Cooper. Io ovviamente userò i nomi degli attori perché non ho idea di come si chiamino i personaggi, e non fa altro che dire, insomma, che il matrimonio non ha senso, solite robe, no? perché ovviamente noi abbiamo da un lato le donne che non hanno altro orizzonte se non il matrimonio, e gli uomini che non hanno altro orizzonte se non odiare il matrimonio, cioè è ovviamente questo, l'eterna, come dire, l'eterno ritorno dell'incomunicabilità tra uomo e donna, che si potrebbe risolvere con l'omosessualità, però questa opzione comunque non appare mai.
Tra l'altro, ti prego, Hollywood, dammi un film con Ben Affleck e Bradley Cooper che hanno una storia, perché c'è una chimica di loro, nessuno di loro ha con le attrici donne, cioè vi prego, dateci una love story Bradley Cooper e Ben Affleck.
Ecco, ma torniamo a noi, perché purtroppo il film non ci dà questa soddisfazione.
Nella mia testa c'era quello.
Manco un bacino tra di loro, manco una stretta di mano un po' languida, una telecamera che resta lì così a farci no, niente.
Vabbè, ma questa è la famosa, quella che c'è nella mia testa, è la famosa sottotrama queer inventata, perché devi identificarti in personaggi con cui non ti identifichi minimamente, quindi ti immagini la sottotrama. Cioè questa, io sono sicura che all'epoca ci siano state tipo delle fanfiction su sta roba. Sicura,
ma magari forza. L'unico modo per salvare questa merda. Quindi, quindi mentre lui si lamenta del matrimonio e di quanto fa schifo, addirittura Bradley Cooper nella loro conversazione dice: sì, lei è stata al funerale della sorella, che invece era il matrimonio della sorella, con una finezza veramente di sceneggiatura che, non lo so, Sorkin, proprio siamo là. Questo lo dico per quelli che poi si incazzano quando io dico che Sorkin fa schifo, questo è una captatio benevolentia. Cosa succede? Niente, che nel frattempo lei a un certo punto si ritrova, Jennifer Aniston, si ritrova a casa Ben Affleck che lava i piatti, per l'appunto, da bravo uomo che è. E quindi, siccome noi abbiamo visto che The Bar is Very Low, sempre, è praticamente il sottotitolo di Le 16 candeline, lei vede che lui lava i piatti e dice: minchia, con questo accento siciliano, proprio minchia, Jennifer Aniston dice minchia, oh, Bradley Cooper, no scusate, Ben Affleck, non confondiamo, Ben Affleck è effettivamente un compagno di vita interessante perché mi lava i piatti, e quindi capisce subito che deve tornare sui suoi passi. Fanno una bella uscita in barca, dove lei gli dice: tu sei più marito per me di quanto non siano i mariti delle mie sorelle, e accetta il fatto che lui non si voglia sposare, perché finalmente questa donna, come dire, ritrova il senno e capisce che, insomma, chi cazzo se ne frega del pezzo di carta, viva la vita, viva lo stare insieme senza limiti e ciao. Quindi diciamo che ci può essere un po' questa sorta di giudizio, un po' del tipo che rompi coglioni, queste femmine si vogliono sempre sposare e invece basta che lavi i piatti e è tutto risolto.
Finalmente diventa una cool girl.
E quindi viene premiata.
Però con dei limiti, perché non gli lascia tenere i pantaloni vecchi.
Vero, vero, vero. Perché io ti dico: senti, non mi sposi, però almeno ti devi cambiare i pantaloni. Che mi sembra abbastanza, come dire, fair. Cioè, poteva andargli pure peggio. Lui quindi che cosa fa? Sfrutta questa cosa, perché adesso che ha la fidanzata che è diventata cool girl, dice: ma sì, magari ti posso anche dare questo biscottino, e quindi compra un anello, glielo nasconde nei pantaloni che lei stava andando a pulire, perché evidentemente lui lava i piatti ma non si fa la lavatrice.
E ma lei li stava buttando.
Li stava buttando perché il pantalone qua diventa simbolo di buttare la via vecchia e andare verso una novità che è quella del matrimonio, capito? Il vecchio pantalone da solitario che fai lavoretti in casa più, e invece adesso c'è l'anellone dentro, c'è l'anellazzo dentro, e lei sembra avere, cioè è così felice che ho detto ora le viene un infarto, sta veramente molto partecipe a questa cosa rivelazione, e c'è lui che viene inquadrato in questo primissimo piano, che più che una faccia disposta benevolmente al matrimonio è terrorizzato, cioè c'è un'espressione di quasi terrore che neanche lui ci credeva mentre la stava recitando. Però dice: sì, è il momento che io rinneghi tutto quello in cui credo e decida di sposarti.
Brava cagnolina, brava, tieni il biscottino, tieni, dai, sposiamoci. Oh, Ah, una grande interpretazione di Ben Affleck.
Esatto, ma io ho anche un dubbio, eh? Io ho anche un dubbio, perché lui diventa un po' ganzo nei confronti di lei, la guarda con occhi diversi, quando vede che lei è a casa del padre a pulire un sacco di roba. Io non vorrei che ci fosse anche questo, capito, hai visto che pulisce? Lei sa accudire, lei è molto femmina in questo, quindi anche quella è una cosa molto creepy che ho visto e ho detto... C'è del problematico qua, secondo me.
Sì, ha avuto quel momento tipo, si è visto a 70 anni, dico, come faccio, mo? No, aspetta, ora me la sposo così mi fa da badante. Probabilmente c'è stato anche questo pensiero. Bravo Ben, bravo, previdente comunque. Dove non c'è l'INPS, c'è il matrimonio. Giusto. Quindi, insomma, questa è una delle storyline peggiori, ma tutte sono brutte, quindi non saprei davvero fare. Potremmo fare la
classifica. No, la peggiore è Jennifer, non c'è, cioè, proprio Jennifer, non ce ne so, dai, non ce n'è.
Allora,
cioè,
lasciamola per ultima lei, lasciamola per ultima perché per il meglio. Passiamo a quelle di contorno, da chi andiamo?
Scusate,
adesso?
Io prima vorrei dire due parole sull'apertura del film.
Ah, sì.
Perché l'apertura del film, secondo me, ti dà l'idea dello sbaglio che c'è nel film. Perché l'apertura è anche sensata. Vediamo Gigi da piccola con il compagno di classe che gli mena. Lei si va a lamentare dalla madre e la madre gli dice guarda che te mena perché gli piaci. E Gigi che dice questo qui è tipo il peccato originale, perché dopo noi donne diamo per scontato che se uno non ci vuole... E sia uno che ci evita e ci tratta male sia la manifestazione di un interesse. Poi però questa cosa nel film in realtà non viene mai affrontata, nel senso che c'è questo spasmo nell'andare a cercare i segnali maschili, ma in realtà non c'è mai un ragionamento serio sul fatto di dire forse il problema è che noi non è che non sappiamo interpretare i segnali maschili, ma che siamo così abituate a essere trattate male e che il mondo dia per scontato che noi veniamo trattate male, che in qualche modo ci sforziamo di vedere il buono anche nell'essere trattate male, perché è questo che noi ci dobbiamo aspettare dal mondo. Ovviamente il film non fa assolutamente questo discorso, ma passa una carrellata di donne che si suppone siano rappresentative, e sto facendo le air quotes in aria, non mi potete vedere, siano rappresentative di quello che succede nel mondo, del fatto che tutte le donne del mondo in fin dei conti sono poi tutte uguali, è tutto un po' paese, no?
Tra sono cui tutte le etero e sono tutte uguali, certo.
Esatto. Sono anche tutte bianche.
No, tranne tre, oddio, sembra tipo uno show, 33 trentini, vabbè, tranne queste tre, che sono le uniche tre donne nere probabilmente, non sono le uniche.
Sono due, no?
No, esatto, quindi sono cinque, ci sono
due ragazze.
E poi quelle tre all'inizio, che ovviamente, siccome sono nere, sono in Africa e sono nella savana, tipo in mezzo alle capanne, e dicono che lui si è scordato, se non le sta richiamando è perché si è scordato il numero della capanna, oppure perché è stato mangiato da un leone. E quindi decisamente rappresentativo, certo, delle donne nere, proprio
realistico. Il peggiore stereotipo in assoluto. Aggiungerei anche che il film è ambientato a Baltimora, che credo abbia un 60% di popolazione afroamericana in città, e però sono tutti bianchi, ovviamente,
certo,
tutti bianchi.
Certo.
E poi ci sono due ragazze che non sono riuscita a capire la lingua che parlano, ma immagino siano o cinesi o coreane.
Certo,
è finita tutta la rappresentazione non bianca, non c'è più nient'altro. E tutta ovviamente attraverso stereotipi allucinanti, cioè quindi è proprio eterosessualità tossica, monogamia tossica, bianchezza tossica, non so, cioè mi sembra che abbiamo fatto perfettamente
il tempo.
Ci manca
solo una fetta di culo, come si suol dire, e abbiamo finito.
Esatto.
Basta.
E diciamo che in questo senso un critico cinematografico serio che ha studiato al DAMS direbbe che l'introduzione è una dichiarazione di intenti del film.
Sì, del tutto disattesa, direi.
Esatto, dice questa è la rappresentazione dell'inferno, con qualsiasi persona queer o femminista, o entrambe le cose, la vedrebbe come la rappresentazione di fatto dell'inferno.
Sì.
E,
E quindi è tutto, tutto tremendamente normativo, oltre che vanilla, ma inutile dirla questa cosa.
Vabbè, figlia mia, mo, oppure te, dai.
C'è uno slancio, c'è uno slancio nella storia di Jennifer Connelly con Bradley Cooper, dove lei cerca di possederlo su una poltrona con un corsetto, che sembra quindi la cosa che esce più dal canonico, dal vanilla canonico, però anche lì è una cosa goffa, la inciampa, non si capisce, l'altra è chiusa nell'armadio, insomma, vanilla, cioè, vanilla è ovunque lì. Non ci se ne è
anche, c'è anche un po' di bagaglino in quella scena, mi viene da dire, o Carlo Vanzina, insomma, ci siamo lì più o meno come mood. Quindi, beh, bellissimo. Tra l'altro, 5 secondi prima c'è questa inquadratura dove il male gaze si spreca e c'è praticamente, per qualche motivo, non so perché, ma Scarlett Johansson indossa una vestaglia della nonna sotto il vestito, for some reason, si spoglia e c'è questa scena che sembra tipo il video di, com'è che si chiamava, Blurred Lines, no? Quello che aveva fatto scalpore perché c'era questo tizio tutto vestito e le altre tutte mezze nude, tipo appunto Embrata, e praticamente c'è lei che si spoglia, lui rimane perfettamente vestito, avrà ancora perfino la cravatta addosso, si iniziano a smanecciare, lui le palpa il culo in quel modo proprio appunto un po' Carlo Vanziniano, le tette, il culo, cioè noi lo vediamo tra l'altro da dietro, vediamo proprio queste due chiappe meravigliose di Scarlett Johansson, le vediamo lì chiaramente con, cioè, proprio uno sguardo molto, una camera molto voyeuristica in questa scena, e poi vabbè finisce nell'armadio, perciò giusto per dare un'idea appunto del registro qua della situa, è quello, cioè il massimo della trasgressione è fare sesso in ufficio, palpare il culo di una bonazza che poi finisce nell'armadio perché oddio mia moglie cielo, e quindi insomma è quella la trasgressione, il vero brivido.
Direi che siamo finite pari pari nella storyline di Bradley Cooper e Jennifer Connelly.
Ci siamo arrivate.
Fra facci una somma di questa di questa storyline.
Ma allora, cosa dire? Bradley Cooper e Jennifer Connelly si sono sposati dopo un lungo fidanzamento, matrimonio che scaturisce anche qui praticamente da un ricatto, perché sia mai che un maschio etero abbia voglia di convolare a nozze, però stranamente tutti poi si sposano. Vabbè, ci sono le alternative, volevo continuare a dire, cioè, ci sono le alternative, vi dovete sposare per forza se non vi va, però ok, abbiamo capito che questo messaggio non passa. E praticamente lei a un certo punto, a Jennifer Connelly, gli dice: bello, mi sposi, appunto, if you like it, put a ring on it, oppure ciao e tanti saluti, e lui cede, la sposa, ma per niente convinto.
Ma aspetta, non solo, cioè lui non solo dà per scontato, cioè lui dà quasi per scontato che lei lo voglia, perché lui dice a un certo punto ti devi sposare, perché altrimenti sembra che te ne stai approfittando. Cioè lui dice sta roba.
Ma è proprio lei che gliel'ha chiesto, cioè lei gli ha proprio detto.
No, però lui dice a un certo punto a Ben Affleck o a Scarlett Johansson che lui si è sposato, perché a un certo punto quando sei fidanzato da tot tempo ti devi sposare. Cioè, e a parte il fatto che lei gliel'abbia chiesto, secondo me c'è addirittura un layer in più, che è non solo ti sposi per far contenta la donna con cui stai, ma ti sposi per marcare un passo in più in quella scala delle decisioni che devi prendere nella vita, perché da adulto a un certo punto, cioè, ti si pone davanti per forza questa scelta, che è una roba di una tossicità incredibile.
Sì, ma tra l'altro si capisce che anche lo stare, cioè senza sposarsi, già lo stare con lei era un dramma, cioè era un problema, perché loro stavano insieme dal college o dalle superiori, non mi ricordo, ma anche questa era diventata una roba, cioè che succedeva e basta, nel senso è successo, boh, siamo rimasti insieme, non ci siamo mai mollati, a un certo punto lei mi ha detto o ci sposiamo o ci lasciamo, io l'ho sposata perché appunto che vuoi fa, e basta, ma non c'è alcun tipo di intenzionalità in questa relazione, cioè gli è caduta addosso, punto, e lui si è adattato, che è una storia che vediamo spesso succedere, però appunto non è che debba succedere per forza, il film però questa cosa sembra non volerla, cioè da un lato c'ha questa una sorta di sottofondo romantico, perché comunque rimane una rom-com che addirittura sfida il concetto stesso del libro di self-help, perché appunto, ricordiamolo, poi lo vedremo nella storyline di Ginny la scema, che non è vero, is not that into you, nel senso, alla fine lui stesso, come dire, nega il concetto su cui si basa il film, ma comunque,
Che comunque volevo dire una cosa rispetto a questa cosa qua, che il fatto che, cioè, questa storyline tra l'altro dovrebbe essere fatta apposta per dire, in teoria, nella testa di chi l'ha scritta, io immagino, che sia fatta apposta per dire, ok, non sposarsi per forza per fare tutta una serie di passaggi, non fatelo perché è sbagliato, ma in realtà non è che mette in discussione il fatto che questa cosa in sé sia sbagliata, mette in discussione il fatto che l'abbia fatto Bradley Cooper, cioè, esatto, mette in discussione il fatto che se fai questa cosa sei una persona in malafede, non mette in discussione il sistema, perché tutto il discorso è inserito nel sistema, ed è come quello che tu dici tu del personaggio di Gigi, che il motivo per cui lui sembra che is not that into her e poi invece sì, è perché anche lì il trope del fatto i maschi non riescono a capire i propri sentimenti, e quindi sei tu che devi spiegarglieli, perché altrimenti loro da soli, poverini, non ce la fanno.
Sì, esatto. Non so se Carlotta vuole dire qualcosa, perché ogni tanto noi parliamo tanto e non diamo,
ma
non
io,
diamo
mi stavo, io stavo solo ragionando del fatto che in realtà è molto figlio dei suoi tempi, anche se 2009 è abbastanza tardivo come anno per questo film, però prende l'ultimo, diciamo, slancio di quella credenza popolare che avevamo in tutto l'Occidente, che a una certa ti devi sposare per forza di cose, specialmente per la coppia che arriva dal liceo, loro si conoscono, dicono di conoscersi, frequentarsi e stare insieme da sempre, con tutta una serie di problematiche che poi a un certo punto, anche se davvero fosse validante il matrimonio finale, entrambi decidono e non sono capaci di affrontare. Cioè, ne viene fuori che sono relazioni che durano da sempre e che, in cui le persone probabilmente non si sono mai parlate anche stando in casa, qui tra l'altro c'è un Bradley Cooper abbastanza succube, perché tutte le donne del film sono delle rompicoglioni, sono disegnate, dipinte come rompicoglioni, questo è proprio, certo, male gaze, tutte quante sono antipatiche, anche Jennifer Connelly, che passa proprio come quel prototipo di donna che ti deve rompere le palle sui lavori in casa e che se fumi non va bene, allora mi stai mentendo, insomma, cioè, a un certo punto arriviamo addirittura quasi a fare il tifo per il tradimento, per l'uscita dalla coppia, quasi a dire, cazzo, se la sta meritando lei. Questo, sì, è anche abbastanza una cosa che mi ha fatto anche un po' riflettere, che è tipicamente forse maschile, cercare di giustificare un comportamento che, se la coppia è monogama, con cognizione di causa, non dovrebbe essere previsto, e tutte le donne, diciamo, sono rompicazzo e quindi giustificano tutta la merda che può arrivare indistintamente nelle loro vite.
Sì, che poi io ci trovo in questa roba un giudizio e contemporaneamente un sacco di paternalismo, cioè come del tipo poverine, nel senso loro sono fatte così, cioè sono tutte rompicoglioni e hanno tutte questo mito dell'amore che si vogliono sposare, mentre invece noi uomini siamo spiriti liberi, però se siamo troppo spiriti liberi siamo anche un po' stronzi, perché alla fine, siccome loro sono sceme e non gliela fanno, noi a una certa dobbiamo anche aiutarle queste poverine, quindi a un certo punto ci dobbiamo sposare, dobbiamo essere fedeli perché sennò pare brutto, soffriamo perché il matrimonio fa schifo, è terribile, si sta male, io voglio solo andare a scopare con la prima che trovo per strada, e invece mo devo stare con questa che mi ronca i coglioni, non mi fa fumare manco una sigaretta, però allo stesso tempo c'è questa colpa incredibile, perché comunque quella cosa non si fa, cioè la schizofrenia totale di questa logica mononormativa. Da un lato tu non ti vuoi sposare, ma dall'altro se non ti sposi sei immaturo, e se ti sposi però poi tradisci, comunque sei una merda, però se non tradisci comunque sei frustrato perché non c'è alternativa, alla fine siccome tutte le donne sono rompicoglioni a una certa sarai sempre frustrato, cioè è proprio questa narrativa dalla quale non si esce mai.
E c'è anche un altro livello, che è quello del classismo. Se ci fai caso, tutte le donne hanno così tanta ansia di performare a livello sentimentale che hanno tutte dei lavori che non sono al pari di quelli dei personaggi maschili. Ah, ovvio. Che c'hanno tutti l'ufficio, quell'altro c'ha la barca di 20 metri che non so dove tu possa parcheggiare a Baltimora con questa facilità. Cioè tutti che hanno comunque una vita abbastanza, l'altro che fa Kevin Connolly, che fa l'agente immobiliare, che insomma sta cercando di conquistare l'ultima parte di mercato, che è quello gay di Baltimora, mentre le donne lavorano tutte all'interno dello stesso giornale e non viene mai accennata appunto una cosa, una posizione di potere in questo, anzi viene vista Jennifer Aniston come donna rivoluzionaria all'interno della coppia perché sa accudire un uomo, quindi insomma stiamo già capendo che ci sia anche un livello classista nella narrazione dei personaggi femminili.
Sì, tra l'altro super stereotipato anche per esempio del terzo incomodo di questa storyline di Bradley Cooper e Jennifer Connelly, che è Scarlett Johansson, perché ovviamente lei è la ragazza più svampita di tutti e che cosa fa l'insegnante di yoga? Cioè fosse mai certo. Che questa che possa fare, che ne so, un'altra roba, perché ovviamente... tra l'altro ognuna di loro corrisponde proprio a un preciso stereotipo anche nell'ambito lavorativo.
Cliché, assolutamente, anche per sempre, sempre Scarlett Johansson, che è l'insegnante di yoga, ha questa cosa del successo, che vuole fare la cantante di successo, viene dipinta come naive, totalmente naive, nelle mani dell'uomo bianco, ricco, che le dice ci penso io, c'ho io il contatto per te. Cioè anche quello è abbastanza stereotipato come racconto.
A voglia, a voglia. E tra l'altro la cosa impressionante è che cioè, tu magari inizi a vedere questo personaggio e dici, magari già una un po' più diversa, che vuole un po' scopare in giro, e dici, ma dai, una che non sta cercando il grande amore, dai, una, datemene una. No, perché anche lei... ovviamente è la donna sensuale, figa, che scopre in giro, ma sempre perché prima o poi deve trovare il grande amore. Poi va bene che nel finale lei in realtà riesce a trovare il successo piuttosto che il grande amore, perché il dating non è tutto, però in realtà comunque riusciamo a percepire che l'obiettivo finale sarà sempre quello, necessariamente sarà quello, non c'è scampo. E quando lei inizia a frequentare Bradley Cooper non può esserci, non lo so, del puro desiderio carnale, cioè lei lo deve vedere, deve essere l'uomo della sua vita, perché poi fa questa discussione con Drew Barrymore in cui si stanno facendo la pedicure, altre due donne non bianche che si vedono, che ovviamente sono lì a fare la pedicure. E lei, cioè, parlano sempre di questa roba, no? Il tema che torna spesso, cioè dell'uomo che sembra che non ti potrà rendere felice perché magari è sposato, altro, però alla fine tu sei l'eccezione, no? E quindi lui lascerà la moglie per te. E loro in quel momento addirittura credo non avessero ancora fatto neanche sesso, era tutta una roba puramente di flirt, e già Drew Barrymore stava lì a dirle magari lui è l'uomo della tua vita, perché lui magari lascerà la moglie per te. E io, cioè, se io fossi stata in quel momento lì Scarlett Johansson al posto di Scarlett Johansson, avrei detto sì, ma anche meno, nel senso, io questo l'ho incontrato l'altro giorno al supermercato, mi piace, mi attira, ci voglio fare sesso, anche non ci voglio fare sesso, nel senso voglio uscirci in una possibile, eventuale possibilità in cui questo personaggio non fosse allosessuale, ma vabbè, qua stiamo sognando proprio, siamo nel 2056, però anche ammesso una simile possibilità, cioè non c'è, io non posso provare un forte desiderio per una persona senza volerci poi costruire una casa in campagna e fare 15 figli, cioè è proprio solo questo.
Tra l'altro, infatti, cioè, secondo me, cioè, e questo entra in gioco nel momento in cui Scarlett Johansson praticamente gli si butta addosso con un'insistenza che fa sì che si possa costruire una narrativa dietro il personaggio di Bradley Cooper, per cui lui è in fin dei conti uno che vuole bene alla moglie, non le vuole fare un torto, però la natura umana, cioè addirittura lei a un certo punto si spoglia nuda e si mette a fare il bagno nuda davanti a lui, cioè sinceramente quando mai capita questa cosa nella vita? Forse su Pornhub, nel senso, cioè una donna che come che a un uomo che le dice chiaramente che vuole essere suo amico, la sua risposta è: mi spoglio nuda e mi butto in piscina. Cioè, questa roba qua fa sì che si inneschi poi una negatività sul personaggio di Scarlett Johansson, per cui la sua insistenza nel fondamentalmente, fra virgolette, rovinare la coppia di Bradley Cooper, te la caratterizza con un personaggio negativo che in fin dei conti non è, perché è Bradley Cooper lo stronzo. Però invece tutta questa insistenza di Scarlett Johansson fa sì che noi percepiamo invece lei come il personaggio negativo.
Certo. Assolutamente, nelle rom-com l'antagonista è la famosa rovina famiglie, cioè...
Ovviamente deve essere la donna sensuale, appunto, mentre tutte le altre sono donne tra virgolette rispettabili, no? Tutte le donne da sposare. Scarlett Johansson, che non a caso è quella che non finisce sposata, potremmo in questo universo anche vederlo come una punizione, è quella che fa l'insegnante di yoga, che ha le tette grosse, il culo figo, è bionda, è appariscente, ha lo scopo amico. Non è una che si merita il lieto fine, no? Cioè è anche questa, sì. È proprio la costruzione del suo personaggio che non ha niente di sex positive, cioè poteva essere un personaggio sex positive, è un personaggio invece che sta lì per fare la rovina famiglie e il cautionary tale. Praticamente, sì, esatto. Perché comunque è sempre colpa sua, perché alla fine è sempre lei, poverina, che dice: ma sì, dai, io forse devo smettere di scopare in giro e devo pensare alla mia carriera. Quindi colpevolizzazione, tu non sei diventata famosa, non sei stata cantante, perché non ti sei focalizzata abbastanza sulla tua carriera, perché dovevi andare in giro a scopare. Che è praticamente la stessa cosa che hanno fatto tutte le altre, tipo Ginny, per esempio. Che siccome però non vediamo mai nei suoi date qualcosa che vada più in là di un bacio, allora comunque lei è quella che fa i date speranzosa, casta, bellina, con la vocina, un po' manic pixie, tutta gnegnegnegne, e quindi lei è a posto, mentre invece lei è quella che quando fa i date scopa, e quindi no, lei non è wife material, lei è una zoccola, capito? Quindi cioè, è proprio questa contrapposizione molto, molto chiara, anche proprio secondo me nella scelta di casting. Cioè Scarlett Johansson, tra l'altro, in quel periodo non ricordo se Match Point l'avesse fatto prima o dopo, ma secondo me prima, perché non mi ricordo proprio quando è uscito. Quindi c'era il periodo all'apice di Scarlett Johansson come il
2005,
personaggio, ecco, era il periodo in cui Scarlett Johansson era il personaggio della bionda femme fatale figa che fa perdere la testa a tutti gli uomini, quindi lei è tipo la versione comedy del personaggio di Match Point, e infatti in tutti e due i film non è che finisca benissimo, quindi cioè era un po' il periodo in cui lei era typecast per far sta roba, anche per esempio il video di, mi ricordo, di Justin Timberlake, no?
Infatti quando lei canta nel Night sembra proprio il video lì, vicino al pianoforte, lei che performa sul...
Esatto, lei aveva proprio il physique du role della sfascia famiglie, e questo gli hanno fatto fare per un bel po', e quindi vabbè.
E vabbè, questo comunque rientra in tutta la narrativa, il messaggio del film, che il punto è che bisogna insegnare alle donne come cavarsela col fatto che i maschi fanno schifo, ma non dobbiamo insegnare i maschi a fare meno schifo.
Esatto.
E questa secondo me è la roba più tremenda di tutto il film, ed è quello che dicevamo all'inizio, cioè del fatto che è tutto veramente spostato sulle spalle delle donne, sta tutto lì, cioè, ed è un po', se ci pensi, una prospettiva un po' da second waver, no? Per cui tu ti devi difendere dai maschi, non puoi pretendere che i maschi siano migliori di così, non puoi dire: oh raga, cioè, fate uno sforzetto, no, bisogna adeguarsi a quel livello di merditudine. Perché il messaggio di la verità che non gli piace abbastanza è: non devi manifestargli il tuo interesse dicendogli: guarda, magari, cioè, io non ti piaccio, ma tu mi piaci, parliamo di questa cosa. No, non puoi manifestargli il tuo interesse, devi scendere al suo livello di merditudine, per cui ti tiene lì sulla corda, tenerlo sulla corda anche tu ed essere scitti come lui allo stesso livello, perché altrimenti se non ti misuri, ed è un po' il discorso di falli soffrire del libro di cui parlavamo prima,
sì.
Cioè ti devi adeguare al livello della gente che fa schifo, perché altrimenti non ci salti fuori.
da sex columnist posso dirti che questo era proprio l'andamento di quegli anni. In quegli anni, che è figlio proprio anche di Sex and the City, andavano per la maggiore delle column sui giornali che disciplinavano tutta la vita di relazione secondo dei codici e dei canoni e delle regole da seguire, proprio come in questo film e anche in una buona parte di Sex and the City stesso poi. Ovvero dovevi seguire delle regole per farti prendere, per farti scegliere, per diventare appetibile agli altri uomini. Io mi ricordo manuali interi su come farli cadere i tuoi piedi e articoli interi su come destare dell'interesse quando sei una Betty qualunque, capito? Cioè loro ti dicono: ah, ma tu sei così comune, devi uscire dall'ordinario e devi attirarli nella tua tana. E quindi è tutto codificato tramite queste regole monogame e eterosessuali e allosessuali, sempre, in tutto il film, e chi esce da questo un pochino è appunto il personaggio di Scarlett Johansson. Infatti poverina alla fine canta da sola sul palco con la faccia triste mentre gli altri stanno tutti limonando a casa, oppure sono felici come Jennifer Connelly che dice: sto uscendo con degli uomini, frase finale di Jennifer Connelly, oddio, come se fosse appunto l'unica cosa.
Se fosse sto uscendo con delle donne magari sarebbe stata una vera svolta, figlia mia. Esatto. invece no
però a me devo dire che questa cosa è piaciuta perché era tipo un uomo a caso, mi è piaciuta molto.
Dopo la donna
con degli uomini, dopo la donna a caso,
è vero.
Spero tutti insieme contemporaneamente per dare un po' una botta di vita, un'orgetta così. Dai, che cazzo, basta questo vaniglia, dicevamo, no? Tra l'altro, quello che diceva Carlotta mi fa pensare un po' al fatto che per queste cose c'era ovviamente anche, e c'è ancora oggi, purtroppo persiste, il corrispettivo maschile che va, diciamo, dai pick-up artist la MRA sfera alle robe tipo al labirinto femminile di Alfonso Luigi Marra, che spero vi ricorderete, no? I meravigliosi momenti, compratelo. Non mi ricordo, com'è che diceva Manuela Arcuri? Ciao Manuela, nello spot con quel pathos.
Ah, sì, sì, ho capito.
Comunque, insomma, tutte quelle robe lì per cui ti devono insegnare.
È questo libro qua, è il corrispettivo femminile The Rules.
Sì.
Ve lo ricordate The Rules?
No.
Che anche lì andava per la maggiore in quegli anni lì. Io mi ricordo di amici che avevano letto The Rules e ci hanno creduto veramente.
Ah, è forse
che
quello dei pick-up artist, no? È proprio
sì,
quello
sì,
lì.
Sì,
non mi ricordo
molto
il nome.
Che The Rules era quello che c'era tutta una serie di regole per cui tu dovevi trattarla malissimo, specialmente in pubblico. Cioè, io mi ricordo nello specifico di aver avuto un amico del mio fidanzato dell'epoca che aveva letto The Rules e l'aveva preso sul serio, e che tipo a un certo punto aveva iniziato a trattare malissimo, tra l'altro, una tipa con cui lui già usciva, per cui non c'era nessun senso in questo modo. Trattarla malissimo, che io gli dico: ma scusa, perché ti comporti così, ma sei fuori di testa? E lui: no, perché ho fatto questa cosa qua. E a un certo punto io parlo con lei e gli dico: ma scusa, non ti dà fastidio sta roba? Sì, infatti penso di mollarlo. Al che vado da lui e gli dico: guarda che sta roba delle rules non sta funzionando, te lo dico. Perché
ma
questa
penso non siano mai funzionate.
Sì, ma tra l'altro c'era arrivato, voglio dire, c'era arrivato Marco Ferradini con Teorema, nel senso, c'era già arrivato lui, ragazzi, cioè non è che è una roba nuova, la canzone è fatta in due punti, cioè quella pregnatola trattala male e poi arriva quello che gli dice: no, parli da uomo ferito e basta, nel senso la lezione ce l'aveva già data lui, quindi potevamo anche andare un po' oltre.
Dovremmo dire che siamo qua che ci poniamo tanti problemi su come fare a capire gli incel e come fare a tirarli fuori dal loro guscio e farli diventare grandi campioni contro il patriarcato, facciamogli ascoltare Marco Ferradini.
Ma infatti 10 ore di, avete presenti quei video su YouTube, 10 ore di Iva Zanicchi che caga,
ma sì, una cura Ludovico a base di Marco Ferradini.
E quindi insomma questa è la situa, è molto tragica purtroppo. Perciò niente, abbiamo
visto. Ma io direi
Scarlett
Johansson. Arriviamo alla tragedia vera.
Anche perché Drew Barrymore e quell'altro non ce ne frega niente. Scusa Drew, ti vogliamo bene, però insomma.
Se non secondo me per quel momento di veramente orgoglio di MySpace.
Ah, vero.
Questa è l'unica cosa vera del film. Come si scopava con MySpace, come manco con Tinder. Cioè io
vero, vero.
Milano,
Io, ragazzi, cioè veramente, io con un concerto appetito sessuale era la svolta. Milano era bacino di utenza di MySpace, booty call dell'ultimo minuto con il direct di MySpace. Cioè, ci conoscevamo tutti, usavamo quello e non usavamo nient'altro. Non c'era ancora WhatsApp, non c'era io niente di tutto questo.
Io ho scopato tanto anche con l'AstFM. Era una roba ancora più hipster. Quindi c'era scopato in base ai gusti musicali.
Però noi le selezionavamo con MySpace, con tutte le canzoni del profilo, e la Stefan era veramente per una nicchia, sì, no, noi a Milano andava
veramente rivella, su MySpace mettevo tipo l'equivalente delle GIF glitterate, e le citazioni e le canzoni tipo delle tattoo, cioè questo era il mio livello, va bene, mi sento esclusa.
Eri piccola ancora,
eri molto piccola. Io avevo
io non ho voluto più contare.
No, ma non è che siamo
io all'epoca di MySpace ero già
io e Carlo già siamo più o meno coetanee. Io ero solo scema, no, ero solo un pochino, no, scema, come si dice, come dicono in Sicilia, ero sana, cioè nel senso ero proprio ingenua, ero sana.
Io invece, come dicono sempre in Sicilia, ero molto accollativa.
Ecco, molto accollativa.
No, però in realtà secondo me fra voi due ci passano quei 3-4 anni forse, 2-3 anni. Che fanno sì, fanno la differenza che tu su MySpace fossi veramente ancora un adolescente, Carlotta un pochino più grande. Io su MySpace ero già nei miei late 20s, cioè post 25, quindi comunque, e poi è durata MySpace tipo 2 anni, 3 anni, cioè non è che è durata tanto.
Facebook nel 2010.
Se ti perdi quell'onda lì è durata 2-3 anni, cioè non è che sei
veloce. Ho perso l'onda del dating su MSN, su Messenger, peccato. Quindi niente.
Stavamo prima di perderci in questo loop di MySpace, che sono d'accordo, quella roba lì di MySpace è verissima. L'altra cosa vera del film è che Bradley Cooper ha un culo bellissimo. Per il resto, questo film non dice niente di vero.
Io Bradley Cooper. Sì. Io c'ho anche quella cosa che gli occhi di Bradley Cooper li potrei guardare per 57 ore di fila senza sbattere mai le palpebre, così. Ferma, immobile.
Dovesse servire contro qualche angelo piangente, questa è una cheat per fan di Doctor Who, pensate a il culo di Bradley Cooper, inside joke per qualche Vuvian che potrebbe aggirarsi.
Io fra
l'hai capita solo tu, vero Euge? Vabbè, noi ci capiamo.
Io nel dubbio sorrido.
Esatto, sorridi. Se capite, scriveteci, perché siamo curiose di sapere se l'avete capita. Detto questo,
sarebbe bello capire come il pubblico delle 16 candeline si intersecano con le Wovian di tutto il mondo. Sarebbe molto bello questa cosa.
Sì. Beh, cercheremo di capire, faremo un sondaggio, non lo so, qualcosa faremo. In the meantime parliamo della scema. È giunto il momento di farlo.
Ci tocca.
Allora, inizio a parlare io della scema, perché veramente non saprei cosa, cioè, voglio proprio esprimere tutto il mio odio profondo e viscerale. Allora, questa scema, tale Ginny, no, Gigi, Jennifer Gigi. L'attrice, Gigi, tra l'altro questo si chiama Gigi, la cremeria, cioè capite? ma come dove vuoi andare? Gigi, vabbè, tipo anche la figlia, no, di Christopher, di una mamma per amica, si chiamava Gigi e l'avevano chiamata Gigi nella versione italiana, perché
giustamente
Gigi è il nome dell'edicolante, cioè non è il nome di una bambina, quindi oppure di quello della cremeria.
Gigi era mio nonno.
Ecco, quindi capisci. Non ti viene, insomma, una ragazza di 20 anni in mente quando senti Gigi. Comunque Gigi, a.k.a. la scema, è questa tizia che passa da un ragazzo all'altro, o meglio, non da un ragazzo all'altro nel senso boyfriend, ma proprio nella scena di dating, perché non riesce praticamente mai a superare neanche il primo appuntamento, perché poi questi la scaricano subito. Lei esce, tra l'altro, quando inizia il film con questo Connelly, non mi ricordo, che è poi quello che finisce con Drew Barrymore. E praticamente si vede con questo tizio, sembra, non lo so, che possa essere un po' promettente questa cosa, però in realtà lui non la richiama, lei si ossessiona per giorni aspettando che lui la chiami, poi a un certo punto lo chiama lei, lo va a cercare per capire, cioè, insomma fa una serie di robe sempre tipo pazza alert, perché ovviamente tutte le femmine sono pazze, isteriche, e rompicoglioni, questa è la triade, e oltre a cioè, la cosa sconvolgente di tutta questa storia però è che lei non si chiede neanche per mezzo secondo se lui le piaccia, cioè in tutto il film la cosa che a me veramente provoca proprio non lo so, dolore fisico è vedere questa tizia che non fa altro che aspettare che un tizio provi interesse per lei, che non si chiede neanche se lei prova interesse per i tizi, cioè è assurdo, cioè è automatico, questa qua esce con uno e lei spera che lui la voglia, ma cioè, magari questo non ti piace, cioè, non è che se esci con uno in automatico te lo devi sposare, magari ti fa cagare, non ti piace, non lo vuoi, non ti interessa sessualmente, non ti interessa romanticamente, cioè, ma boh, pare veramente questa roba che le femmine non stanno, non fanno altro che aspettare il maschio di turno che finalmente se le sposi. Scusate, mi telefonano perché come una scema non ho stoppato, non ho messo il silenzioso, quindi non so se questa cosa finirà nella puntata, però sarebbe un'interessante nota di colore, quindi metto il silenzioso. Ecco, quindi dicevo, lei praticamente non si chiede neanche per mezzo secondo se boh, questo tizio di turno le piace, tanto che poi lei quando inizia a frequentare il barista che non mi ricordo
Alex.
come si chiama, ecco lui, quando inizia a frequentarlo praticamente loro vabbè, diciamo che diventano amici perché lui le fa da burger. Della situazione, quindi le spiega, guarda che i maschi se non ti richiamano è perché non ti vogliono, se non salgono da te è perché non gli piaci, altrimenti verrebbero subito da te, bla 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 bla. Quindi lei frequenta sto tizio, diventano amici. Lei fondamentalmente quando parla con lui lo fa perché vuole avere questi insight sul mondo maschile. Quindi non sembra mai che da parte sua ci sia un interesse, cioè non è che lei sta lì come dire a chiamarlo perché a lei piace lui, cioè lei lo chiama in maniera proprio utilitaristica, cioè io ho bisogno di un'informazione, ti chiamo perché sei un esperto in materia. E poi a un certo punto questo qua si innamora di lei, tra l'altro cioè non è che tra i due ci sia un momento di conoscersi, cioè nel senso questi parlano di sta roba e poi a un certo punto lui si innamora di lei, perché d'altronde così come lei si innamora degli uomini, cioè neanche si innamora, semplicemente boh, a un certo punto si ritrova in questo desiderio di questi uomini a prescindere dal suo volere, vabbè, idem lui, cioè a un certo punto arriva per tutti il momento in cui ti innamori casualmente o ti devi accasare e quindi c'era questa davanti e si è preso questa. Ma lei, e lei è contentissima, cioè quando lei si rende conto che lui la vuole, lei è proprio felice, va dalla sua amica, glielo dice, quella si mettono a saltare ed è Jennifer Connelly che le dice andiamo a cercare Destination Wedding per te, cioè ma Cristo Santo, Cristo Santo, ecco, dico questo per non dire una bestemmia, ok? Cioè, ma un attimo, un anche meno, questo qua mi piace, non mi piace, mi interessa, mi fa schifo. No. Cioè, direttamente ci sposiamo. Cioè, il passaggio è uno mi vuole, ci sposiamo. Ma no. Ma perché? Cioè, non capisco. È proprio la cosa che io in tutto il film soffrivo, di più. Cioè, questa donna non ha un agency sulla sua stessa vita sentimentale. Le capita addosso.
Sì, tra l'altro ha tutta una serie di atteggiamenti che la rendono super cringe, perché è in un costante imbarazzo, nel mettersi in imbarazzo e mettere le persone in imbarazzo, quindi blocca gli uomini. Ma senti, ma sei sicuro di aver preso il mio biglietto da visita? Ma sei sicuro di essere interessata a me? Ferma le persone fingendo di essere la fidanzata di Alex.
insomma, non è che le faccia proprio bene, ormai è in balia di questo bisogno che non la rende neanche razionale. Questo bisogno impellente le fa fare cose alla cazzo di cane, cioè non ha più gli impulsi, cioè è solo in impulsi, quindi fa cose, fa cappellate, scappella in giro tutto.
Sì, tra l'altro mi ricollegherei a quello che diceva prima Eugenia sul fatto che c'era un po' di second wave, no? Che, cioè, è come se ci fosse questa sorta di determinismo biologico continuo, ovvero, no? Gli uomini sono cacciatori e le donne sono prede, no? Quindi non fanno altro che aspettare il maschio che le scelga. Tra l'altro un determinismo biologico senza molte basi biologiche, perché ovviamente non è che proprio funziona così, anche non lo so, negli animali non umani, voglio dire. Però vabbè, comunque, perciò tutto ridotto a sta roba, la donna ovviamente uterina che non fa altro che aspettare l'uomo e se non può averlo da di matto, tipo appunto Gigi, il maschio che deve scopare in giro, che naturalmente scopa in giro e il suo istinto, il Alec così come Bradley Cooper, così come chiunque altro. E che se si a casa si sente morire perché appunto è cacciatore, però poi lo fa lo stesso perché comunque lui è meglio delle donne, perché riesce a superare in quanto uomo i suoi limiti biologici, le donne invece restano sempre rompicoglioni e uterine perché tanto non si scappa. Quindi,
ma infatti secondo me il messaggio che passa anche per esempio dalla storyline di Gigi, cioè il fatto che lei appunto non si sia mai interessata a lui veramente finché non ha scoperto che era interessato lui. Cioè sì. L'obiettivo dentro questo film non è quello di essere felici in amore, anche se fosse all'interno di una prospettiva così tossica, eteronormativa, monogama, eccetera, eccetera, ma la prospettiva non è quella di essere felici in amore, la prospettiva è quella di accasarsi. Sì, se sì. Voi ci guardate, il punto è accasarsi, il punto è essere scelte da qualcuno. E infatti il personaggio di Scarlett Johansson fa tutto quello che deve fare nella sua vita indipendentemente perché non è stata scelta da nessuno o è stata scelta solo dal maschio che un MRA chiamerebbe un maschio beta.
Esatto. Infatti questa storia rafforza quel tipo di narrazione per cui una che è una 10, come direbbero nei film americani, non può stare con uno che fa il tizio, non lo so, l'agente immobiliare che è al massimo è un 6. Cioè, che poi poverino, pure bellino, però non è ovviamente out of his league, cioè lei è out of his league, no? Quindi giustamente lei è zoccola, che vuole andare soltanto con i maschi alfa come Bradley Cooper, palestrati e fighi, che per qualche strano scherzo del destino sono finiti con una Jennifer Connelly, che pur essendo una donna bellissima in questo film è stata ovviamente imbruttita, nel senso che è stata casalinghizzata, anche per la sua interpretazione, perché è una bravissima attrice e si è calata benissimo nella parte. Okay. E quindi continuiamo ad avere proprio, cioè, questa sorta di tipi umani che possono stare solo con un certo tipo, altro tipo di tipi umani, sempre in questa riproduzione di schemi sociali da cui non si può uscire, per cui Scarlett Johansson è troppo figa per essere una moglie, può essere la fantasia erotica, infatti finisce da sola. Quella che è una moglie non può stare con uno che è un maschio alfa come Bradley Cooper. Quello che è l'agente immobiliare diventa anche una macchietta per i gay, perché i gay invece si accontentano di tutto, basta che hanno il cazzo, no? Giustamente. Quindi per i gay basta che hai il cazzo e una camicia aderente, ovviamente sei un perfetto partner sessuale e per la vita, quindi tutti quanti si buttano addosso a lui. Però le donne in realtà, che sarebbero il tuo vero oggetto sessuale, non ti vogliono. Giustamente tu sei un maschio beta, sei quello che è condannato a passare la vita nella friendzone con la tua amica stragnocca. Cioè è tutto proprio da manuale, è praticamente un film la cui sceneggiatura è uscita da un forum MRA. Cioè non è neanche il libro di self-help, cioè questo è andato avanti negli anni, è andato su non lo so, su Reddit, Reddit o 4chan con la macchina del tempo, ha letto un pochino di thread e poi ha detto minchia, qua abbiamo un film perfetto, è tornato indietro nel tempo e ha fatto sto film nel 2009, cioè, e poi si spiega tutto, adesso si spiega tutto.
Ragazze, io ho una teoria, cioè probabilmente gli incel guardano troppe romantic comedy e si sono fatti l'idea che il mondo sia una romantic comedy.
È vero, si spiegherebbe tutto. D'altronde, se sono incel sono dei maschi beta, se sono dei maschi beta guardano cose che non sono all'altezza del maschio alfa, quindi le commedie romantiche, torna tutto. Ragazzi, abbiamo creccato il mondo.
Abbiamo capito dove si annidano, nelle file di Blockbuster sulle rom-com.
Quindi, insomma, quello che dobbiamo fare è tipo, avete presente la puntata dei Simpson in cui ci sono le tizie che ballano e dicono, danno il messaggio subliminale per entrare nell'esercito, no? Non so se avete presente quella. Ecco, noi dobbiamo inserire nelle commedie romantiche, dobbiamo infiltrarci nelle case di produzione delle commedie romantiche, sapendo che le guarderanno gli MRA. Esatto, messaggi subliminali tipo, le donne non sono oggetti, non avete diritto al corpo delle donne, non è vostro, non vi devono la figa, cioè queste robe qua dobbiamo assolutamente farlo, vi prego, creiamo queste serie.
No, comunque parlandone ovviamente sono perfettamente d'accordo, ma parlandone in maniera diciamo un po' più fra virgolette seria, e il discorso secondo me è proprio questo. Cioè che questo film secondo me è un grande esempio di come la rappresentazione del mondo spesso prende il sopravvento sul mondo. E è una cosa di cui io parlo spessissimo con Marina quando facciamo tutte col tutù, del fatto che quando una tipo di narrazione, e questa è una narrazione figlia di Sex and the City, quindi ha molto senso parlare, ma quando un tipo di narrazione prende il sopravvento, e Carlotta ce ne parlava prima quando parlava delle column, di consigli e di tutti i magazine che, maschili o femminili, che danno consigli sul dating, quando la narrativa sul dating prende il sopravvento sulla realtà delle cose, succede che poi la realtà segue. Cioè il tipo di narrativa sul dating, nel momento in cui si è iniziato a diffondere l'idea dell'alpha man e dell'alpha woman, e l'idea che per piacere a qualcuno dovevi farlo stare male, e l'idea che bisognasse essere cool girl per piacere ai maschi, che ci fosse una ricetta per piacere un maschio. Poi dopo, queste cose qua sono talmente pervasive nella realtà che la realtà finisce per assomigliare alla finzione.
È vero, verissimo. Vero. È il potere della
rappresentazione. Assolutamente, cioè se voi pensate a quello che succede oggi anche su Tinder, sulle dating app, cioè quel tipo di giochi di forza, quel tipo di idea che la relazione sentimentale sia un gioco di potere, per cui io ti faccio swipe, cioè è proprio anche nel concetto e nell'idea del gioco degli appuntamenti, ne sto parlando, vedete, come un gioco, cioè nell'idea che le relazioni siano un gioco di potere, una partita in cui c'è qualcuno che vince, qualcuno che perde, e in cui l'obiettivo finale non è quello di essere sinceramente felice con una persona che ti rende felice, ma di avere quella persona o avere quel tipo di relazione.
C'è infatti anche consiglione del giorno, un profilo di Instagram che analizza non solo i giochi di potere nelle relazioni, ma anche come ci sia poca voglia in realtà di scoprire le altre persone. E quindi nel profilo Instagram ci sono raccolte tutte le bio più passivo-aggressive in cui si impongono delle caratteristiche nella persona che ti trovi davanti. Quindi non è che tu conosci questa persona, stai proprio dicendo no, se sei così mi fai schifo, oppure devi morire. Quindi c'è questo profilo che si chiama Tinder Bat, ed è fa capire esattamente come ormai le persone scelgono e si approcciano al dating online, con delle bio abbastanza inquietanti e con pochissima voglia di conoscere, cercando di delimitare al minimo la cerchia da cui attingere, e però gira e rigira si ricerca tutti o maschi alfa o femmine alfa, cioè i due riferimenti sono ancora quelli, nonostante appunto Io pensavo che il 2009 fosse passato da tempo, invece no.
Sì, invece sì. No. Io ricordo il periodo molto breve che ho passato su Tinder, in cui c'erano sti maschi che scrivevano robe tipo sì, ma tiratevela di meno perché non ce l'avete d'oro, no? E io pensavo, ma chi è che ti swipa? Cioè, va bene, sarei anche figo magari, non lo so, magari sei un catfisher, io non ne ho idea. Però io, cioè, praticamente, non lo so, i miei organi genitali iniziano proprio a ritirarsi dentro il mio corpo, spariscono appena leggo una cosa del genere. Io dico, io come potrei mai avere voglia di avere alcun tipo di rapporto sessuale con te, a parte che, vabbè. Però, cioè, davvero, se tu scrivi, sì, ma non ce l'avete d'oro, state calme, io dico... Ok,
sì, ma cioè, non ti viene voglia neanche di prenderci un caffè o essere amico alla lontana?
No, no, c'è proprio una persona da evitare. Ma via, ma, cioè, ma prima del Covid della serie, stai a 2 metri da me, perché c'è, cioè, ma via, ma per sempre.
Il ragazzo, secondo me, aveva letto The Rules.
Ma sì, cioè, può essere, è tutto lì, allora torna. Tutto lì torna, capito? Cioè, sì, tutto ritorna lì.
Ma c'è qualcuno, ma magari forse appunto in un contesto di gioco di ruolo o sessualmente esplicito questa cosa può anche funzionare, immagino, ma nella vita reale, cioè, se io leggo una roba del genere, come posso avere voglia di passare anche mezzo secondo con te, ma anche in posizione orizzontale, cioè, va bene, ma come faccio? Io non ce la faccio, non lo so, forse è un mio limite, però è
assurdo. Penso che sia un limite abbastanza comune, solo che... Sono rimaste tante cose codificate da questi comportamenti espressi in queste column, in questi libri di regole, che la gente ancora ci crede, sono diventati quasi Bibbia, un po' le 12 tavole, cioè nel senso l'uomo deve fare così, no? Erano 12 le tavole.
Ma è questo tutto, ma premesso che secondo me ormai al mondo esistono solo due tipi di donne eterosessuali, cioè quelle che ti scopano prima di scoprire che sei una persona di merda, perché così almeno intanto ti hanno scopato, che sennò dopo gli rovini tutto, oppure quelle che vorrebbero...
Non scopano mai più, perché tutti i maschi etero
esatto.
Sono terribili.
Oppure quelle che non scopano mai più, esatto. Perché quelle che aspettano a scoparti per scoprire se non sei una persona di merda, e non scopano mai, fondamentalmente. E quindi, però la cosa che dice di te Carlotta, secondo me è giustissima, nel senso che qua è proprio veramente il potere dello stereotipo e il potere dei trope. Nel momento in cui tu inculchi in un modo così forte, attraverso i libri, attraverso i film, attraverso i giornali, l'idea che esistono delle regole universali e che queste regole universali sono fatte così, la gente non avrà neanche più voglia di conoscere le altre persone. E quando ti conoscerà, e questo è un processo che ho visto mille volte in atto anche su di me, cercherà di ricondurti a quello stereotipo che esiste. Cioè, che cercherà di infilarti dentro quello stereotipo. È un po' come quando le persone fraintendono l'idea dell'astrologia, e quindi quando c'è qualcosa di quel segno zodiacale che non ti corrisponde, ma perché? No, cioè, perché l'astrologia non è fatta così, nel senso, non è che tu ti devi riconoscere in qualsiasi cosa del tuo segno. E nello stesso modo c'è questa roba per cui si cerca, nel momento in cui conosci una persona, di ricondurla a forza all'interno di quei troppi, di quegli stereotipi, perché sembra che così sia più facile affrontare il mondo, perché in realtà la forza di queste narrazioni è che rendono il mondo semplice, sì. E di fatto il mondo non lo è.
Sì, lo rendono semplice, tra l'altro però ti complicano la vita, perché in realtà potrebbe essere molto più semplice parlarsi e non stare lì a dire oddio, lui ha fatto questa cosa, quindi questo significa questo, magari no, magari anche meno, e quindi succedono veramente delle robe, ma penso che avremo tutte delle storie su questa cosa, cioè chiunque, ma qualunque persona avrà la storia di un tizio o una tizia che gli piace, che magari fa una cosa che ti hanno insegnato a interpretare in un certo modo, in realtà voleva dire tutt'altro, e la storia che poteva essere, non lo so, poteva finire con i fiori d'arancio, finisce nella merda perché non vi parlate mai più, ma per una roba che era risolvibile in 5 secondi, del tipo sì, ma questa cosa che cosa intendevi? Stop, finito, end of the movie, cioè è ridicolo.
Anche perché aggiungerei una cosa: questo tipo di narrativa funziona solo in un mondo come quello di questo film, cioè un mondo in cui non ci sono differenze culturali, un mondo in cui non ci sono differenze di etnia o di razza, che dir si voglia, un mondo in cui non ci sono differenze di orientamento, perché
per dare delle regole così nette devi escludere e ridurre tutto a una sola prospettiva. Esatto. Nel momento, dato il fatto che anche all'interno di quella prospettiva stai facendo una generalizzazione violenta e sbagliata, però se tu ti complicassi la vita mettendoci dentro una storyline in cui una delle due persone è musulmana, che ne so, e non è atea o parte di delle classiche religioni da persone bianche, e complicheresti la questione. Se ci mettessi dentro una persona che è anche solo europea, ok, e che viene da un substrato culturale completamente diverso, una persona che anche solo è povera e ha delle e non può permettersi di andare a cena tutte le sere con uno diverso, cioè nel senso la più grande banalità delle cose, cioè, ed è un po' come Sex and the City, no? Che Sex and the City faceva dei discorsi che erano interessanti per le donne, ma all'interno di un modello di donna che era un modello estremamente piccolo, estremamente con una prospettiva veramente limitata sul mondo. E quindi alla fine, cioè, è veramente la semplificazione del mondo che viene dal male gaze, che cerca di renderti per forza il mondo più piccolo, perché altrimenti se ti allarga il mondo queste cose smettono di funzionare.
Vero, verissimo. E tra l'altro
è un po', cioè, stare nel male gaze è un po' come stare dentro una setta. Cioè, avete presente quando stai dentro Scientology, per dire, ti fanno abbandonare tutte le relazioni che hai con le persone che sono anti-Scientology, perché così tu senti una sola voce. E il male gaze funziona così: finché tu senti quella sola voce e quella voce parla in un modo soltanto, allora funziona. Nel momento in cui si inseriscono delle voci contrastanti, allora il mondo non ti funziona più.
Sì, sì, ma è che poi la storyline di Jennifer Aniston, praticamente, cioè poi tutte le persone intorno a lei dicevano sempre quella roba e sì. Lei, che magari non aveva tutta questa necessità di sposarsi per forza, praticamente ha mandato all'aria una storia che funzionava per sta roba qua, cioè succede sempre e tra l'altro poi entra anche quella roba per cui ti senti stupida, cioè io ci ho visto anche una sorta anche di rivalsa, di orgoglio da parte di Jennifer Aniston, del tipo: tu mi devi sposare, perché se non mi sposi è come se mi avessi fregato, nel senso, come se avessi vinto tu, ma non va bene questa cosa. Io non sono stupida, che secondo me anche nelle donne entra anche un po' questa cosa, siccome siamo spesso trattate da sceme, allora c'è quella roba per cui no, ma io questa non te la posso far passare, cioè tu non mi puoi, non lo so, se non mi chiami e io ti continuo a stare dietro, oppure se ti chiamo io te la sto dando vinta, invece mi devi chiamare tu, cioè quelle robe per cui io sono meglio di te, sono più furbo di te, e tutti vogliono essere uno più furbo dell'altro e alla fine rimangono fregati, perché non funziona così. Quindi, cioè, è proprio una roba talmente tossica e talmente insensata che solo dallo sguardo maschile poteva venire fuori, chiaramente, perché no senso totale.
No, ma perché poi, se ci pensi, è anche il concetto stesso della monogamia tossica, per cui da quella persona io devo avere tutto, cioè da quella persona devo ricavare tutte le soddisfazioni della mia vita. E il motivo anche per cui te, Carlotta, prima dicevi, queste donne non hanno in realtà una vita professionale, cioè noi le vediamo incontrarsi dopo una settimana e Gigi non ha neanche ancora preparato l'articolo di cui stavano parlando una settimana prima, cioè tipo queste donne non hanno una realizzazione che esista al di fuori della vita sentimentale.
No, assolutamente, è l'unico topic che appunto, proprio poi come nel caso di Gigi, come dicevo prima, è addirittura alienante, cioè non esiste altro, la mia identità, la mia dignità vengono meno, perché proprio esiste solo quello, io devo raggiungere solo quello. Insomma, sì. Bello, ma non ci vivrei, ecco.
No, assolutamente. E poi veramente, cioè, non lo so, faccio
bello,
un
ma
esempio...
non ci vivrei all'inferno.
All'inferno.
Sì, esatto. Fa caldo, confortevole, però...
No, vabbè, stavo per farvi... Stavo per farvi un esempio della mia vita personale, ma quello lo lascio per i miei fotoromanzi di Instagram.
Dacci la preview, adesso vogliamo saperla.
No, vabbè.
Questo è tipo il trailer, poi il fotoromanzo.
No, vabbè, non penso che farò mai il fotoromanzo su questa cosa, perché però comunque, cioè, per farvi capire, io una volta mi piaceva uno, avevamo una sorta di questione di feeling, come si suol dire, cheat, e praticamente lui si era, cioè non è mai successo, non c'è mai stato niente tra di noi, a parte questo continuo struggersi adolescenziale, anche se avevamo quasi 30 anni entrambi, ma vabbè. E praticamente perché lui si era convinto che per stare con una persona tu devi dare tutto te stesso, però questa cosa lui non riusciva a farla, perché lui chiaramente non riusciva ad avere questa sorta di adesione al modello mononormativo generico, cioè non perché volesse avere necessariamente altre donne nella sua vita, ma proprio, cioè, soffriva molto quest'idea della tossicità, per cui tu devi essere tutto per quella persona, devi dare il massimo per quella persona, tutta quella roba lì. E io cercavo di spiegargli che anche meno, nel senso, a me non gli interessa sta cosa, ma per lui questa cosa che lui non riusciva a provarla, secondo lui era una cosa troppo terribile, troppo sbagliata, e quindi che cosa vale la pena anche solo iniziare qualcosa con qualcuno se non riesci a dare tutto te stesso, e quindi ciao. Cioè, capite? Se magari ne avessimo parlato un pochino meglio, io gli avrei detto, ma a me non interessa, a te, tu non riesci a farsi, ma a posto, cioè nel senso i nostri interessi coincidono, io non lo voglio, tu non riesci a darlo, a posto, possiamo stare insieme bene? No, io me ne devo andare via, drammaticamente, fuggo, addio, ciao mondo, non sono abbastanza per te. Cioè, capite che questa roba è totalmente insensata e va a svantaggio di qualunque persona coinvolta in questo modello?
Ma non sono soltanto modelli tossici perché sono modelli che sono discriminanti, sono anche modelli tossici perché sono impossibili da raggiungere. E spesso chi certo ce l'ha anche di natura questa cosa, a me è capitato molto spesso di stare con persone che avevano un'idea della coppia molto più forte della mia, cioè tipo appunto stiamo sempre insieme, facciamo tutti insieme, eccetera, eccetera. Mi è capitato di essere felice solo dopo che queste persone si erano rilassate un attimo e avevano capito che non ce n'era bisogno. E questa cosa qua però è frutto della continua proposta di modelli che sono modelli tossici. Sono modelli tossici perché irraggiungibili.
Sì, assolutamente.
Cioè, in che mondo esiste una persona che ti può dare tutto ed essere perfetta per te? Non esiste. O perlomeno
soprattutto avere tutto da quella stessa persona. Cioè,
ma perché?
C'è anche un carico emotivo, capisci? È un carico emotivo bilaterale. Anche chiedere tutto, avere l'aspettativa, no? Di entrare in una relazione sapendo di dover dare tutto. Cioè, è una responsabilità doppia e castrante, terribilmente castrante.
Infatti, parlando di mondo eterosessuale, nel momento in cui nel mondo eterosessuale gli uomini entrano nel mondo delle relazioni convinti che le donne sia questo che vogliono e si trovano a sentirsi inadeguati rispetto a un modello che, esatto, a cui spesso anche le donne si sentono inadeguate, esatto, perché poi le donne sono poi sottoposte a un altro tipo di cosa, cioè perché anche lì, anche se sei una donna, devi essere tutto, devi essere una geisha, una cuoca, è anche una donna di successo, è anche una cool girl, è anche milioni di altre cose, è anche una mamma, eccetera, eccetera. Quindi è mille milioni di altre cose. Mentre invece gli uomini danno per scontato che le donne vogliano che loro siano questo tutto per loro, la loro roccia, la loro solidità, e molti uomini si trovano, ma giustamente, anche in crisi di fronte a questo modello, sì, che poi dà luogo a cose tipo explain themselves.
Ecco, esatto, explain yourselves, che è praticamente la versione Instagram di questo film, è una pagina su Instagram che parla, insomma, di tutte le cringiate più assurde che fanno le persone etero, e onestamente, cioè, a me viene da dire, stiamo più o meno piano piano imparando il fatto che in un contesto sessuale ci vuole il consenso per tutto e bisogna chiedere, no? Cioè, più o meno ci stiamo arrivando, con molta fatica, però ce la facciamo. Questa cosa forse potremmo iniziare ad applicarla in generale, cioè non dare per scontato che quando ci relazioniamo con un'altra persona romanticamente, oltre che sessualmente, ci sia la cosiddetta scala mobile relazionale, per cui le cose debbano andare sempre in un certo modo. Si deve chiedere, cioè se ne deve parlare. Tu non devi dare per scontato, come nel mio caso, che io voglia questo da te. Non devi dare per scontato che io voglia il matrimonio quando o anche che voglio una relazione. Magari possiamo avere qualcosa di solo sessuale o anche solo romantico senza creare una relazione, nel senso normalmente tra virgolette inteso. Non devi dare per scontato che le persone vogliono figli, per esempio. A me Fa sempre strano, per esempio, quando dicono se tu non vuoi figli devi dirlo ai primi appuntamenti perché poi così non avete problemi. Il discorso è: ma nessuno mi chiede, cioè nel senso, perché io devo chiederti, cioè, ti devo dire che non voglio figli? Tu non potresti dirmi che li vuoi? Nel senso, perché io devo dare per scontato che tu li vuoi e che certo. La cosa strana sia non volerli? Potremmo chiederci cosa vogliamo dalla vita in generale quando ci conosciamo, a prescindere dalle aspettative sociali. Quindi non è detto che in automatico io, soprattutto in quanto donna, voglia dei figli, non è detto che tu non li voglia perché sei uomo e vuoi andare in giro a scopare, non è detto che io voglio una relazione monogama, non è detto che voglio convivere, non è detto che voglio stare solo con te, non è detto che tu sei più importante dei miei amici, eccetera eccetera eccetera. Cioè parliamoci, sì. non guardiamo questi film e parliamoci.
Guardiamo questo film, esatto.
Ma tra l'altro quello che ci tenevo a dire è che spesso quando ti trovi davanti dei film così normativi, e lo sapete che a me piace sempre parlare di tutta la parte che riguarda il production design, il costume design, no? E quasi sempre quando ti trovi davanti dei film che sono molto normativi nel loro messaggio, ti trovi un production design, un costume design che è normativo allo stesso modo. Se voi ci guardate, le donne di questo film sono tutte vestite allo stesso modo, indipendentemente da che mestiere facciano e cosa facciano, hanno lo stesso modello di jeans, lo stesso modello di magliette, indipendentemente anche da che corpo hanno, no? Quindi cioè, tutte le donne alte si vestono uguali alle donne basse, le donne con le tette grosse uguali a quelle con le tette piccole, e soprattutto si vede dal production design delle case. Come dicevamo, c'è questa opprimente marea di mattoncini e di arredamenti tutti uguali, per cui persone che vengono in teoria da ambienti diversi, lavori diversi, con interessi diversi, hanno case che sono praticamente identiche, cioè sembra che sia tutto ambientato nella stessa casa. E cioè, non c'è un cavolo da dire, cioè spesso il production design, il costume design riflette quello che è lo spirito e il senso del film, e delle volte secondo me, specialmente nelle commedie romantiche, basta guardare il production design per capire molto di un film.
Sì, vero, verissimo. Insomma, direi che abbiamo parlato praticamente quasi 2 ore e abbiamo proprio parlato malissimo. Penso che le abbiamo dette un po' tutte queste cose, cioè le cose importanti da dire le abbiamo un po' dette. Cioè, con cosa ci possiamo lasciare? Con un invito a, se non l'avete rivisto non guardatelo, se l'avete rivisto cercate quelli di Men in Black che vi tolgono, esatto. No? Vi sparaflesciano.
E nel dubbio ricordatevi che il breve trama è bello ma non ci vivrei.
Esatto, bello il culo di Bradley Cooper, in quello magari qualcuno ci vorrebbe anche vivere, però non in questo film, ecco.
Esatto. Mi sembra un ottimo riassunto.
Ok, quindi
va bene, io direi che salutiamo.
Ci salutiamo, dai. Allora, io ovviamente ringrazio Eugenia come sempre per la per il co-hosting, come si suol dire, Carlotta per essere stata con noi, per aver parlato male di questo film come si meritava, ecco. Saluto entrambe, ciao ragazze.
Ciao, grazie, ciao. È stato un piacere demolire questo film con voi.
Esatto, e saluto ovviamente anche voi che ci ascoltate, vi ricordo che potete farlo in generale su tutte le piattaforme di podcasting, da Spotify a Apple Podcast, che ci trovate anche su, ovviamente su QWERTY.it e su Instagram, @16candeline16, e in giro per il webs. Quindi grazie e alla prossima! Ciao!
Ciao!
Drink my chicken soup.